trasmettiamo. Discutiamo la tua tesi. Un programma a cura di Radio Voce della Speranza.
Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia e la mattina sei giochina sulla scrivania.
Un ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori di RVS, Radio Voce della Speranza, con il programma Discutiamo la tua tesi. Quest'oggi ospite la dottoressa Maria Adele Colletti, quindi ne approfitto per salutarla.
Buongiorno.
Quindi, qual è stato il tuo percorso di studi dal diploma in poi?
Allora, io mi sono diplomata al liceo classico nel lontano 2010. E poi praticamente io, cioè, a 19 anni mi sono prima trasferita a Pisa perché avevo intrapreso un corso di studi completamente diverso da quello che poi ho fatto dopo. Mi sono iscritta a biotecnologie e ho fatto un anno e mezzo fuori. È stata un'esperienza che mi è servita tanto, perché a 19 anni uscire da qui, cioè stare in questo posticino così come Shaq e poi ritrovarmi a Pisa, ambiente universitario, vivere da sola, mi è servito tanto come esperienza personale. Solo che purtroppo dopo un annetto mi sono accorta che non era la facoltà che volevo fare, che non mi piaceva, e allora sono ritornata giù. Nel frattempo, tra oddio cosa faccio adesso, dove mi iscrivo, dove vado, mi è balenata in testa l'idea di provare a studiare psicologia, proprio perché venendo comunque dal classico, materie umanistiche, anche se non avevo trattato molte materie psicologiche, però...
Certo, il pedagogico sarebbe stato diverso.
Esatto, il pedagogico sarebbe stato diverso, ma anche ai tempi con la scelta del liceo, insomma, uscendo dalle scuole medie una non sa mai come comportarsi, insomma, scegliendo il classico comunque le materie umanistiche mi erano sempre interessate. E allora poi niente, provo con psicologia, anche spinta da mia madre che mi diceva sempre no, ma io ti vedo portata per queste materie. Scelgo psicologia, scienze tecniche psicologiche, a Palermo faccio il preesame, mi colloco tra i primi posti perché anche lì sempre graduatoria a numero chiuso, insomma le solite storie. E praticamente entro tra i primi posti e inizio il corso di laurea, inizio le lezioni. Ho detto, ma chissà cosa mi ritrovo qui, come funziona.
Ecco, com'è stata questa esperienza?
La cosa un po' è stata traumatica, perché la prima materia che ho affrontato è stata statistica sociale. Ora, io di matematica non ero mai stata un granché, e quindi ho detto, oddio, ci risiamo, matematica. Invece devo dire che sin da subito mi sono trovata bene sia con i professori, con l'ambiente universitario, le materie che poi sono venute a seguire, cioè spaziavano da... la psicologia dinamica, la psicologia del lavoro, quindi ho diciamo affrontato vari temi, sempre ovviamente tutti riguardanti la psicologia, e mi sono trovata benissimo, cioè ho iniziato ad appassionarmi a tutte le materie, ho fatto le materie della triennale con una voglia indescrivibile, non c'era una materia che dicevo oddio non mi piace oppure non la voglio fare, cioè praticamente mi sono innamorata di tutte le materie che studiavo. E oltre a questo poi ho scoperto tutto un mondo che andava anche oltre i libri che studiavo, diciamo, per le materie, perché poi mi sono appassionata e ho iniziato a cercare anche cose al di fuori dalle materie, quindi a diciamo studiare anche cose che non erano inerenti agli esami, perché magari si sa, quando uno va all'università dice oddio devo fare quell'esame, non ho tempo di leggere altri libri, invece io talmente mi sono appassionata che comunque andavo sempre alla ricerca di libri, di storie, anche di autori che, pur non trattandoli a lezione, però poi mi sono stati utili anche nel momento degli esami, ecco.
Nella tesi di quest'oggi noi parleremo della triennale che lei ha svolto, ma durante questi 3 anni ha svolto dei tirocini, come sono stati, cosa le hanno trasmesso?
Sì, il mio corso di laurea prevedeva un tirocinio di 2 mesi circa, e l'ho svolto qui in una comunità per minori a Sciacca, e mi sono trovata bene. Ovviamente il tirocinio è sempre qualcosa che, cioè, si è sempre affiancati da un tutor, quindi non è che si può avere chissà come mano libera, anche perché dico la facoltà che studio insomma prevede molti tirocini anche dopo la magistrale, il tirocinio post laurea, insomma prevede una formazione abbastanza lunga, però mi sono trovata bene perché comunque era la prima volta che entravo in contatto con delle situazioni alle quali io non avevo mai pensato, non avevo mai fatto caso, e quindi ho fatto 2 mesi in questa comunità per minori e devo dire che è stata un'esperienza che mi ha toccato profondamente, mi ha anche fatto capire su quali aspetti della psicologia io voglio, diciamo, andare avanti, perché lì si trattava ovviamente di psicologia dello sviluppo, perché dato che avevo a che fare con dei minori si trattava appunto di psicologia dell'individuo comunque ancora minorenne, e quindi diciamo questo mi ha portato a capire su quale strada voglio incentrare, che poi adesso ancora diciamo è un po' diversa perché adesso sarei più propensa per la psicologia clinica e quindi nell'ambito comunque di psicoterapie e di terapie, però ovviamente diciamo mi è servito tantissimo per capire quale strada ecco vorrei intraprendere poi nel futuro.
Quindi ad oggi sta intraprendendo ancora degli studi?
Sì, adesso mi sono laureata a marzo alla triennale e adesso devo continuare con la magistrale e quindi insomma probabilmente sarò a Palermo, il problema, dico probabilmente perché è sempre a numero chiuso anche quella, anche la magistrale, quindi dico aspetto di sapere ecco in quale delle 3 magistrali mi sono collocata e ovviamente la mia prima scelta sarebbe psicologia clinica.
Ok, con i migliori auguri di Radio Voce della Speranza, adesso direi di mandare un piccolo stacco musicale, ma prima direi di svelare il titolo della sua tesi, ed è Attaccamento e violenza nelle relazioni di coppia, quindi un piccolo stacco musicale e ci risentiamo tra poco.
Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte intorno a noi. Lasciati guardare, sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare. Parlami di te, di quello che facevi, se era proprio questa la vita che volevi, di come ti vestivi, di come ti pettinavi, se avevo un posto già in fondo ai tuoi pensieri. Dai mamma dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull'età. Dai mamma dai, questa sera fuggiamo via, tanto che non stiamo insieme, non è certo colpa tua, ma io ti sento sempre accanto, anche quando non ci sono. Io ti porto ancora dentro, anche adesso che sono un uomo, e vorrei, vorrei saperti più felice. Sì, vorrei, vorrei dirti molte più cose, ma sai, questa vita mi fa tremare, sono sempre i sentimenti i primi a dover pagare. Ciao mamma ciao, domani vado via, ma se ti senti troppo sola, allora ti porto via. Saperti più felice, sì vorrei, vorrei dirti molte più cose. portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare, nessuno sa fare più.
Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Voce della Speranza con il programma Discutiamo la tua tesi. Oggi ospite la dottoressa Maria Delia Colletti. Prima dello stacco musicale abbiamo un po' visto la sua strada per quanto riguarda i suoi studi, come è stata la sua esperienza e l'approccio all'università. Abbiamo svelato già il titolo, Attaccamento e violenza nelle relazioni di coppia. Quindi, dottoressa Maria Delia Colletti, come è arrivata a sviluppare questa tesi?
Allora, dopo i 3 anni, insomma, dopo 2 anni e mezzo, perché poi la tesi bisogna pensarci sempre un po' prima, almeno un 6 mesi prima, io sono sempre stata, diciamo, attratta da temi soprattutto che riguardano il mondo della coppia, delle relazioni di coppia. E praticamente studiando una materia che poi è stata quella portata avanti dalla mia relatrice, che parlava di tutela della famiglia, e lì praticamente si parlava di quando i bambini subiscono, tra virgolette, quel divorzio dei genitori. E soprattutto si parlava del fatto che alcuni divorzi sono traumatici per i bambini, proprio perché i genitori magari non sono d'accordo, perché i genitori sono impegnati a farsi la guerra tra di loro, e così perde di vista praticamente quello che è il bene principale, e cioè i bisogni del bambino o dei bambini. Insomma, interessandomi a questa materia, ho iniziato a studiare le varie anche leggi che si fanno per la tutela dei minori in questo caso. E da lì ho detto, quasi quasi penso di fare una tesi sulle relazioni di coppia, incentrandomi più proprio sulla dinamica della coppia, che nel momento in cui in una relazione di coppia si crea una dinamica disfunzionale. Quindi in questo caso nella mia tesi mi sono incentrata su quando nella coppia c'è la violenza, e quindi quando tra i partner si crea uno stato di violenza, o comunque quando uno dei due partner diventa aggressivo nei confronti dell'altro. Ovviamente volevo dargli un taglio psicologico, e da qui ho cercato di creare un filo conduttore tra il perché della violenza nelle relazioni di coppia, ma soprattutto come gli individui diventano aggressivi, e poi questa aggressività viene riproposta, nel mio caso, quindi nella violenza nella relazione di coppia. Ovviamente, diciamo, la mia era una ricerca, una rassegna bibliografica, quindi ho letto vari libri sul tema, ho studiato vari autori, e da lì poi ho cercato appunto di creare un filo a come l'aggressore diventa violento e a come ovviamente poi si può diciamo aiutare questa persona che diventa violenta. Ovviamente c'è da dire che oggi sentiamo praticamente tutti i giorni, quasi tutti i giorni, di violenza nelle relazioni di coppia, di donne che subiscono violenza. Ovviamente si parla spesso di queste donne che subiscono violenza, che non denunciano, e di questi uomini che sono aggressivi, anche perché quando si parla di violenza nelle relazioni di coppia c'è da tenere in conto che si pensa sempre, quando si sente magari al telegiornale una notizia, si pensa che ci sia la donna che subisce vittime e l'uomo che è violento, che è aggressivo. E alla luce di questo io mi sono chiesta, ok, c'è magari una cosa in comune, un antecedente comune che possono avere sia maschi e sia donne, che li porta poi a diventare individui aggressivi, e da qui praticamente la mia tesi poi prende la strada del legame di attaccamento, il legame di attaccamento che si crea tra il bambino e la madre. Ora, la figura di riferimento generalmente nella nostra società, nella nostra cultura, è la madre, però potrebbe essere qualsiasi figura di riferimento, potrebbe essere anche il padre, un nonno, insomma. Però c'è questo legame forte che si crea sin dai primi momenti della nascita tra il bambino e la madre. Da qui ovviamente, se questo legame di attaccamento non è funzionale, il bambino può sviluppare un sé che è disfunzionale, quindi proprio perché non inizia a creare un buon rapporto con la madre, e qui si parla di un legame dove il bambino ha bisogno della madre, ha bisogno della figura di riferimento per soddisfare, cioè, i bisogni primari. Questo problema di questo legame di attaccamento che può essere disfunzionale, per esempio si tratta magari di legami di attaccamento dove la madre è assente, quindi il bambino non ha una figura a cui rivolgersi, oppure legami di attaccamento evitanti, per esempio la madre che sin dalla nascita rifiuta il bambino, non vuole avere a che fare col bambino, e quindi anche lì il bambino non ha quel rapporto subito con la madre. Insomma, alla luce di questo legame di attaccamento disfunzionale, tramite, diciamo, la ricerca che ho fatto nei miei studi, l'individuo, quindi il bambino, può sviluppare un sé fragile.
Cioè, forse, non so, nell'inconscio gli si sviluppa quasi un odio verso la donna, visto che...
Gli si sviluppa più che un odio, è una sorta, cioè l'aggressività che poi si può sviluppare è una sorta di strategia difensiva che utilizza il bambino. Ora, ha un sé fragile, un sé debole, e utilizza l'aggressività come una strategia difensiva, quindi ovviamente per proteggere questo suo sé che non viene protetto quindi dalla madre, e di conseguenza non viene aiutato dalla madre a svilupparsi in modo stabile, in modo positivo. Quindi diciamo che l'aggressività, soprattutto nell'età infantile, può essere appunto una strategia di difesa che il bambino ha nei confronti di questo attaccamento disfunzionale. E da qui, quindi, alla luce di questo legame di attaccamento così, la violenza di coppia l'ho studiata alla luce di questo attaccamento, proprio perché nel momento in cui si crea una relazione di coppia, anche tra i due partner si crea questo legame di attaccamento. La differenza tra il legame di attaccamento del bambino qual è? È che nel legame di attaccamento tra madre e bambino il legame è unidirezionale, cioè la madre deve captare i bisogni del bambino e deve rispondere ai bisogni del bambino. Il bambino non può parlare, non può esprimere ciò di cui ha bisogno. Nel legame invece che si crea nelle relazioni di coppia, questo legame è bidirezionale, perché si parla di due persone adulte, persone che hanno le loro esperienze di vita dovute a legami precedenti, a relazioni affettive precedenti, e quindi oltre ad essere un legame bidirezionale è anche simmetrico. Si spera ovviamente che sia simmetrico, no? In modo che si possano appunto venire incontro tra di loro. Bene, nel momento in cui anche qui in una relazione di coppia il legame non è più simmetrico, la persona che ha questo sé fragile può riproporre la sua strategia difensiva che proponeva da bambino, quindi la sua strategia magari aggressiva, e riversarla sul partner. Quindi può riproporre quel legame che riproponeva con la madre quando era piccolo, perché proprio la madre non rispondeva ai suoi bisogni. E quindi nel momento in cui si crea questo legame disfunzionale nella coppia, vediamo come la persona che è aggressiva vede l'altro come non un soggetto diverso, con una propria individualità, con una propria personalità, ma anzi lo vede come un oggetto, e addirittura lo vede come se fosse una parte di se stesso, come se fosse un appendice di se stesso, sulla quale puoi scaricare tutte le tensioni, l'aggressività, la violenza. Quindi insomma non riconosce l'alterità della persona che ha davanti, quindi non riconosce che quella persona è diversa da se stesso.
E questo solitamente avviene dopo il matrimonio?
No, questo
perché si dice, no, noi lo diciamo in italiano, perché magari chi ci ascolta di fuori non lo può capire. Dopo il matrimonio si vedono i confetti.
No, però vabbè, poi magari dico può venire fuori anche prima, cioè nel senso magari già all'interno di una relazione di coppia. Comunque di solito viene quando poi la relazione di coppia si diventa stabile, perché all'inizio, quando due persone si mettono insieme, è tutto rose e fiori, no? Tutto va bene, tutto bellissimo. Nel momento in cui la coppia diventa stabile, nel momento in cui all'interno della dimensione coppia si riversano le proprie aspettative, i propri bisogni, i propri desideri, allora se poi non si viene incontro con le aspettative e i bisogni dell'altro, allora lì si crea una situazione di conflitto. Ma se la coppia è stabile, se gli individui hanno un sé stabile, si ci viene incontro, no? Si creano dei compromessi, si ci viene incontro, sì, in un modo o nell'altro. Nel momento in cui invece uno dei due individui ha difficoltà del genere, allora è probabile che possa venire fuori con questi atteggiamenti violenti o aggressivi.
Quindi come bisogna intervenire nello specifico? Cosa si dovrebbe svolgere?
Allora, innanzitutto, vabbè, comunque io nella mia ricerca parlo del fatto che lo specialista, cioè sarebbe utile ovviamente una terapia di coppia. Vari studi dicono anche che è probabile che delle volte nella terapia di coppia gli individui riescano i partner riescano a vedere proprio se stessi, riescono a fare un lavoro di riflessività sulla propria individualità, e quindi diciamo tutto si può risolvere nel migliore dei modi. Ora, il problema che anche qui affronto nella mia tesi è che il fatto che la violenza di coppia non deve essere vista necessariamente solo come violenza di genere, perché appunto oggi sentiamo dalla TV, dai telegiornali, ovunque, che la donna che subisce è l'uomo che maltratta, ma ovviamente io nella mia ricerca ho trattato anche di uomini che subiscono violenza da parte delle donne. nel quadro della violenza ci sono vari tipi di violenza, si parla di violenza fisica, violenza economica, violenza psicologica, e l'unica differenza di genere si può fare quando per esempio si pensa, tramite la mia ricerca ho visto che la violenza psicologica viene più messa in atto dalle donne, perché le donne utilizzano più dei metodi subdoli, insomma cercano più di raggirare il partner con cui stanno, invece magari la violenza fisica viene perpetrata più dagli uomini sulle donne.
Ecco, lì prevale quando si dice che la donna a volte è più intelligente dell'uomo, no?
Sì, però il problema è che sì, magari può essere più subdola rispetto all'uomo, e l'uomo può usare invece la sua forza fisica per dimostrarsi, ecco, più forte rispetto alla donna. Ovviamente il punto della mia tesi riguarda soprattutto il fatto che ecco, ci sono degli uomini che subiscono violenza e che spesso non denunciano. Ora, anche le donne non denunciano, infatti anche se negli ultimi anni si sono fatti molti passi avanti, anche perché ci sono tantissimi centri violenza che possono aiutare queste donne. Ancora un po' indietro rimaniamo col fatto degli uomini che subiscono violenza, proprio perché alla luce del legame di attaccamento una persona può sviluppare degli atteggiamenti aggressivi, sia esso maschio o femmina, in modo indescrivibile. Però vediamo come appunto non ci sono, diciamo, delle strutture che aiutano gli uomini che possono subire violenza da parte delle donne. E il problema dove sta? Anche nel fatto che questi uomini non denunciano per paura, per vergogna. E tutto questo perché nella mia tesi dico che viviamo in una cultura dove prevale il dominio maschile. E da questo dominio maschile ne rimangono vittime sia le donne, perché alle donne si attribuiscono caratteristiche, che ne so, quali la vulnerabilità, la fragilità e l'emotività, all'uomo invece caratteristiche quali la forza, la virilità, la competizione, l'ambizione, e delle volte quindi anche l'uomo ne rimane vittima di questa catena di stereotipi, e quindi di conseguenza quando magari subisce della violenza da parte per esempio di una donna, allora lì si sente praticamente, prova vergogna, prova paura e non denuncia neanche. Infatti una ricerca fatta anche nel 2012 in Italia, su 1058 soggetti maschi nel territorio italiano, molti di loro avevano praticamente dichiarato di aver subito almeno una volta violenza psicologica da parte della partner, e altri anche violenza fisica. Quindi insomma il problema però lì nella ricerca sta nel fatto che è presente il numero oscuro, ovvero quella quantità di persone che non denunciano, di uomini che non denunciano proprio per paura.
Per paura e forse anche per orgoglio, visto come sono le dinamiche dei fatti, no?
Esatto, quindi per paura, per orgoglio, ovviamente c'è anche la vergogna, c'è di tutto, anche per esempio la paura per esempio di perdere alcuni diritti legati alla famiglia, che ne so, magari denunciano, oppure gli vengono tolti i figli, cioè tutta una serie di motivi, anche perché ci sono questi appunto centri violenza in Italia che riguardano soprattutto le donne, e le donne vengono tutelate giustamente in qualsiasi modo, gli uomini ancora siamo un po' in ritardo, ecco, su
anche
questo.
Se delle piccole critiche ancora si celano dietro questi episodi di sicurezza.
Sì,
esatto. Comunque, prima di andare alla conclusione della tesi della dottoressa Don Maria Adele Colletti, un altro piccolo stacco musicale e ci risentiamo tra poco.
Ti insegnerò a nuotare, così vedrai che il mare saprà chi sei quando l'abbracci e sulle sue onde ti farà dormire. Ti insegnerò che dare è meglio che avere, perché se non ti aspetti niente, ciò che ti arriva lo saprai godere. Ti insegnerò che avrai coraggio soltanto quando avrai paura, e che la felicità se la vuoi si trova. Ricordati che vola solo chi osa. Diglielo tu al mondo come si fa. Diglielo tu al mondo come si fa. Dagli un motivo per cambiare qualcosa e usa l'ironia, che l'ironia ti consola. Ma che te ne frega, dai pure del tu. Dagli del tu a chi vuoi tu. E tutto il mondo sarà una casa. Ti insegnerò a stirare, e ai tuoi 18 anni mi stirerai il vestito. Ti prenderò la mano e sopra una carrozza ti porterò a ballare.
perché sarò il tuo re e non dimenticare che nelle scelte umane un re si può sbagliare e se succederà ti prego non lo odiare, solo così vedrai che la felicità se la vuoi si trova. Ricordati che vola solo chi osa, dimmelo tu amore come si fa, dimmelo tu amore come si fa. Dammi un motivo per cambiare qualcosa e ascoltali i consigli, poi però fai da sola. Ma che te ne frega, dai pure del tu, dagli del tu a chi vuoi tu. E tutto il mondo sarà una casa. Solo se avrai paura, rimpianti e rimorsi sono la stessa cosa. E se in un momento strano della tua vita senti che stai per cambiare, beh, allora è l'ora. Bacio.
Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Voce della Speranza con il programma Discutiamo la tua tesi. In studio la dottoressa Maria Delle Colletti, laureata in scienze tecniche psicologiche. La tesi di cui abbiamo parlato finora ha dal titolo Attaccamento e violenza nelle relazioni di coppia. Quindi abbiamo un po' visto le varie sfaccettature di questa tesi, ma adesso vorremmo andare un po' verso la conclusione. Avendo visto queste varie sfaccettature, lo specialista cosa può fare?
Allora, come dicevo appunto poco fa, ci vuole intanto, è importante, ecco, che la coppia riconosca il fatto di avere dei problemi e di rivolgersi a uno specialista. È importante anche che la coppia sia propensa, ecco, a fare magari anche una terapia di coppia o anche una terapia individuale, però appunto diciamo che nella mia ricerca ho visto che i risultati si hanno con quelle coppie che riescono a interagire poi tra di loro all'interno, ecco, di una terapia e quindi risolvere le tensioni. Ovviamente diciamo che il lavoro che fa lo specialista è anche su se stesso, perché è importante che lo specialista smonti dentro di sé tutti quegli stereotipi legati al dominio, alla società del dominio maschile di cui parlavo poco fa. Quindi appunto smonti questi stereotipi legati alle donne, legati agli uomini, e capisca gli ingranaggi del problema che sta alla base della coppia. E oltretutto è importante, appunto, alla luce del legame di attaccamento, che lo specialista, quindi il terapeuta, ricerchi tutti quegli antecedenti biografici nella vita della donna, nella vita dell'uomo, quindi vada proprio alla base di ciò che ha creato il sé all'interno di quell'individuo e capisca, ecco, se ci sono stati dei problemi già sin da subito, dall'infanzia, che sia il legame di attaccamento, che siano eventi traumatici, contesti disagiati in cui magari l'individuo si è trovato a vivere. Quindi è importante, infatti, ecco, che si crei questa sorta di legame poi all'interno di questa alleanza terapeutica, ecco, come si dice, all'interno della terapia di coppia.
Anche perché il lavoro non è solo capire, ma anche poi far lavorare la coppia.
Esatto, sì. Poi bisogna, ecco, che la coppia sia, come dire, propensa a lavorare su di sé, ecco, perché lo specialista poi può dare l'aiuto, ma non dà le soluzioni.
Ecco, guardando da un occhio esterno, no, a livello personale, cosa ti senti di dire magari a una coppia che ci sta ascoltando che contro questi problemi?
Beh, innanzitutto, appunto, se riescono a rendersi conto che hanno bisogno di un aiuto esterno, chiedere l'aiuto esterno, perché non c'è nulla di male, non c'è da vergognarsi. Se esistono queste figure, se esistono gli psicologi, gli psicoterapeuti, è perché sanno fare il loro lavoro e possono aiutare le persone. E, ripeto, aiutare, non dare le soluzioni, perché magari delle volte si sente allora risolvimi tu il problema o cose del genere. Gli psicologi possono aiutare a trovare le soluzioni. E poi ovviamente nell'ambito, diciamo, della donna che subisce violenza o dell'uomo che subisce violenza, è importante, ecco, che la paura che provano, la vergogna che provano, è importante che questa paura, questa vergogna si trasformi in coraggio di venire fuori, di denunciare, di uscire a testa alta, perché poi all'interno di queste situazioni, insomma, si crea sempre una sorta di alone, di ombra, dove magari la donna non denuncia perché ha paura delle ripercussioni, l'uomo uguale. Quindi è importante, ecco, che si crei, che si venga fuori a testa alta, perché bisogna denunciare, bisogna parlarne soprattutto.
Ecco, già il fatto di riconoscere il problema è un passo verso la soluzione.
Sì, già il fatto di riconoscere, di ammettere che c'è un problema è già un passo, un grande passo avanti.
Benissimo, ringrazio la dottoressa Maria Delle Colletti per essersi prestata ai microfoni di Radio Voce della Speranza. Ricordo ancora il titolo di quello che abbiamo parlato, quindi attaccamento e violenza nelle relazioni di coppia. Quindi invito i nostri radioascoltatori a mettere il mi piace alla nostra pagina Facebook Radio Voce della Speranza Sciacca, dove potrete ritrovare i nostri podcast per riascoltare le nostre puntate. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori da Vincenzo e dalla dottoressa Maria Adele Colletti.
Buongiorno. Abbiamo trasmesso Discutiamo la tua tesi, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.
Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida, ripassi bene la lezione di filosofia e la mattina sei giochina sulla scrivania.
Sei laureato? Vuoi rispolverare la tua tesi? Scrivi ora alla pagina Facebook Radio Voce della Speranza Sciacca e partecipa al programma Discutiamo la tua tesi. Che cosa aspetti?
RVS, informazioni, commenti, riflessioni, dialoghi su attualità, famiglia, fede, salute. Ascolta e fai ascoltare Radio Voce della Speranza.